Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 178esima puntata del podcast di Marcus Box, a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa, come potete vedere se mi seguite su YouTube, è una puntata video, quindi oltre a vedere il mio bel faccino potete vedere anche una serie di immagini delle notizie che vado a commentare in questa puntata del podcast. Colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi, qualora non l'aveste ancora fatto, al canale YouTube. Mi trovate come quello del pacco su YouTube. Quindi mettete fatemi una bella iscrizione se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando di mettere anche sempre il pollice su, come dicono tutti quanti gli YouTuber, quelli fighi, per far capire all'algoritmo di YouTube che è un canale interessante da vedere, così in modo tale da consentirmi di raggiungere un pubblico più ampio. Ma apriamo la puntata, che sarà una puntata molto breve perché non ci sono state molte notizie postate questa settimana, ma sono notizie di sostanza che sono sicuro, come vedete fra poco, mi faranno diventare questa puntata chilometrica, perché io parlo quando dico che la puntata è breve perché ci sono poche notizie, poi la puntata viene sempre più lunga di tutte quante. Apriamo la puntata parlando di Mozilla, perché c'è stato il rilascio di Firefox 125.0.1. Non c'è stata la .0.0 perché Mozilla si è accorta di una vulnerabilità che era critica e quindi ha saltato a più pari verso le .0.0. E fatemi fare una tiratina d'orecchio a tutti quanti quei colleghi che hanno pubblicato l'annuncio del rilascio di Firefox nelle ore antecedenti al rilascio di anche 24-48 ore. Che cosa fa Mozilla? Mozilla carica sui propri server la versione stabile sempre dalle 24-48 ore prima. E diversi blog, diversi siti, proprio non è stato rilasciato Firefox, quando in realtà non è stato rilasciato perché non c'è nessun rilascio ufficiale, nessun comunicato ufficiale, e fanno questo rilascio, pubblicano la notizia di questo rilascio, e se la gente va a scaricare quelle versioni, molto spesso si può trovare con una versione buggata, con vulnerabilità che magari non sono sfuggite al controllo dell'ultimo minuto, prima della finalizzazione del pacchetto, e quindi vi ritrovate ad utilizzare qualcosa di potenzialmente insicuro. Aspettate sempre che venga rilasciato ufficialmente, aspettate che notifica rilascio, in quel caso poi andate ad aggiornare. Tanto poi se siete su utenti Windows vi trovate la notifica automatica, se siete utenti Linux dovete sottostare, diciamo così, al manutentore della vostra distribuzione, quindi aspettate allora. Andateci con i piedi piombo, fatevelo dire da uno che era malato di aggiornite, poi non riguarda solo i programmi, anche le distribuzioni. Ma vabbè. E quali sono le principali novità? Sono principalmente tre o quattro novità di questa nuova versione. Il primo riguarda il supporto per il codec AV1 per Encrypted Media Extension, che adesso consente una riproduzione di qualità superiore da parte dei provider di streaming video. Il visualizzatore PDF di Firefox adesso supporta l'evidenziazione del testo. Questa è una funzionalità che è in rollout, quindi se non l'avete subito sulla vostra installazione aspettate qualche altro giorno, perché la stanno facendo l'attivazione scaglionata. Abbiamo poi Firefox View, che adesso visualizza le schede appuntate nella sezione schede aperte. Voi utilizzate Firefox View? Io personalmente non lo utilizzo, lo trovo molto confusionario, non ci passo mai dalla schermatina. Fatemi sapere voi se utilizzate Firefox View e perché lo utilizzate, se lo trovate comodo, in che ambito. Infine, l'altra novità interessante di questa nuova versione è che adesso Firefox blocca in modo proattivo i download da URL considerati potenzialmente non affidabili. Quindi migliora la sicurezza di Firefox. Le altre novità andatevi a leggere il change log completo. E passiamo adesso a un altro argomento e cambiamo e passiamo a parlare di desktop environment, perché c'è stato il rilascio di LXQT 2.0, la nuova major release del desktop environment leggero basato su LXQT. In questo momento sto facendo vedere agli utenti YouTube uno screenshot di LXQT 2.0.0, che potete vedere che è stato aggiunto anche un nuovo lanciatore applicazioni con la gestione dei preferiti, applicazioni preinstallate e quant'altro, quindi il nuovo menu chiamato Fancy Menu, che migliora ulteriormente l'usabilità di LXQT. C'è stata con questo rilascio la migrazione LXQT 6.6, quasi al 100% completa. L'unica applicazione che non è stata ancora migrata è Qterminal, che verrà rilasciato ragionamento in separata sede perché sono state riscontrate alcune complicazioni a causa della rimozione delle codifiche legacy del QT6. Altra novità riguarda l'introduzione del supporto ai compositori di Wayland per alcuni modi di desktop di RxQt, del file manager nella fattispecie, RxQt runner e RxQt desktop notification. Però è stato rilasciato la compatibilità con i compositori Wayland che supportano il protocollo Layer Share, come la BVC, Wi-Fi, KWin Wayland, Hyperland e Sway. Il supporto completo a Wayland arriverà successivamente. Gli sviluppatori pensano di riuscire a portare, anzi hanno l'obiettivo di portare la compatibilità a Wayland per RxQt 2.1.0. Quindi GG comunque per il team di RxQt, che nonostante un team piccolo sta riuscendo in maniera autonoma, con poche forze, a fare tutta la migrazione a Wayland, e ha fatto anche la migrazione alle QT6 in maniera rapida e indolore, diciamo così. Ci hanno messo relativamente poco, visto che hanno poca forza lavoro e anche poca bacina di utenze. Voi utilizzate le XQT? XQT mi sembra quella classico desktop environment da barba bianca come me, quindi quegli utenti Linux vecchia scuola. Fatemi sapere se voi utilizzate, se avete, se, nel caso se utilizzate RxQt, se avete anche voi la barba bianca. Se avete la barba bianca, forse potremmo trovare una correlazione tra le due cose. E passiamo adesso ad un altro desktop environment, quello che mi sta affascinando, che ormai da tempo sto seguendo lo sviluppo, che non vedo l'ora di provare in forma stabile. Sto parlando ovviamente di Cosmic, il nuovo desktop environment basato su Rust per Pop OS e per tutte quante le altre distribuzioni che vorranno adottarlo. SimStem 76, come sempre, ogni mese ci rilascia una serie di aggiornamenti, ci spiega che cosa è stato fatto nell'ultimo periodo, quindi per tenere viva l'attenzione su Cosmic. Innanzitutto facciamo una piccola... questo mese ha fatto una piccola... ci ha tenuto a sottolineare una piccola cosa molto importante. SimStem 76 su Pop OS propina sempre le ultime versioni del kernel di Mesa e dei driver, soprattutto dei driver Nvidia, in modo tale da consentire a noi utenti, quelli smanettoni che abbiamo anche hardware recente, di poter avere tutte le ultime migliorie in termini di driver e in termini di kernel Linux. Nella fattispecie è stato introdotto il kernel Linux 6.8.0, che supporta i driver per schede grafiche Intel Xe e Intel Arc, nonché i driver per il futuro chipset AMD Zen 5, oltre che alcune ottimizzazioni di rete. È in fase anche di testing su Pop OS il kernel 6.8.2 e in Mesa 24.0.3, che saranno rilasciati non appena pronti, che offrono queste nuove versioni delle ottimizzazioni per quanto riguarda il gaming su Linux. Mi piace molto questa cosa di Pop OS, che ha una base stabile LTS, propina kernel, driver e quant'altro sempre aggiornati, e spinge gli utenti a anche installare applicazioni in formato Flatpak per avere applicazioni installate sempre all'ultima versione, quindi non legate alla base LTS della distro. È una distribuzione che io vi consiglio a tutti quanti di provare. Fateci un salto, provatela, perché è davvero ben fatta, è davvero molto stabile. Ma vediamo quali sono gli aggiornamenti della pre-alpha di Cosmic. La prima riguarda il supporto al theming per applicazioni costruite con le GTK, sia GTK 3 che GTK 4, scusate, così come per le applicazioni pacchettizzate in Flatpak. I temi personalizzati adesso saranno applicati alle applicazioni GTK se l'utente ha abilitato l'opzione del tema globale. E qui, se mi seguite su YouTube, state vedendo uno screenshot che vi mostra come viene applicata la tematizzazione al desktop environment. Sono stati implementati anche i temi di icone personalizzati che si applicano sia alle applicazioni Cosmic che a quelle GTK. E qui potete vedere un esempio delle icone Humanity, quelle di Ubuntu, delle prime versioni di Ubuntu, mamma mia quanto tempo è passato, e in azione sia sulle applicazioni nuove di Cosmic che sulle altre applicazioni. È stata introdotta anche la funzionalità per passare dalla modalità light a quella dark in base all'ora del giorno. Sono state apportate una serie di migliorie all'App Store di Cosmic, che potete già provare. Se state su Pop OS, voi potete già provare Cosmic Day e anche queste prime applicazioni che sono state completate. Trovate le istruzioni, magari vi faccio anche un post al riguardo nei prossimi giorni. Trovate le istruzioni comunque su GitHub del progetto Cosmic. E una delle applicazioni che si può già provare è appunto questo nuovo App Center, questo nuovo App Store, che devo dire è fatto bene, ha le categorie disposte in maniera ottimale, con il pannello laterale, la gestione degli aggiornamenti è semplice ed è molto 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 veloce, quindi non vi fa... anzi, spero che questa applicazione venga portata anche su altri desktop environment, perché è davvero ben fatta ed è molto rapido, e mi piace, se capisce che mi piace. È stato migliorato poi il semplificato, il trascinamento delle finestre, sono state implementate all'interno di Cosmic Settings alcune cose come per esempio la gestione del layout della tastiera per lingue specifiche, quindi possibilità adesso è stata aggiunta anche ad esempio di cambiare il nome del dispositivo direttamente all'interno delle impostazioni di sistema. Sono stati aggiunti suoni e notifiche per la batteria scarica, la carica bassa, l'inserimento e disinserimento del caricabatterie, l'implementazione dell'on screen display per la regolazione della luminosità, del volume, della modalità aereo. Sono ancora in corso di definizione però le applicazioni quelle cicciose di Cosmic Edit, che è l'editor di testo, il terminale e Files, il file manager. Evidentemente stanno ancora ragionando su qualche cosa di importante all'interno di questa applicazione, quindi ancora non sono sicuri del risultato finale di queste applicazioni, che sono applicazioni molto importanti che per un desktop environment. E una cosa molto importante del post di questo mese di System 76 riguardante Cosmic riguarda l'apertura alla comunità, perché ci sono stati contributi dalla parte della comunità di Cosmic, chiedo scusa, alcuni contributi interessanti, per esempio lo sviluppatore Ryan Banks ha lavorato sui gesti e touch per il passaggio da un'area di lavoro all'altra, sulle anteprime delle finestre aperte nel dock, sulla massimazione rapida delle finestre, sull'allineamento quando si trascina una finestra sul bordo dello schermo, quindi ha operato diversi contributi che stanno consentendo di rendere Cosmic sempre migliore. Un altro sviluppatore indipendente che non vi pronuncio il nome, andate a leggere, oh, no, perché vi mettete certi nick, Ed Flores, che invece ha creato un'applicazione chiamata Cosmic Tasks per la creazione di liste di cose da fare per il monitoraggio dei progressi, ed è davvero ben fatta, interessante anche questa cosa. Oltretutto ci tengo a sottolineare quelli di PopOS, che questo progetto ha consentito al team di System 76 di apportare alcune aggiunte fondamentali alla libreria del widget libcosmic e di fornire alcuni contributi personali, quindi vedi da cosa nasce cosa. E mi piace questa cosa, mi piace molto questa cosa del team di System 76, del team di Cosmic, dall'apertura alla community, di seguire i consigli della community e seguire anche i contributi della community, non come altri desktop environment che sotto croccio, e sapete a chi mi riferisco. Ovviamente ci sono alcuni miglioramenti che sono stati fatti al compositor, quindi stanno implementando il compositor e stanno applicando miglioramenti e correzioni a X-Wayland, la sessione X-Wayland, correzioni per i driver Nvidia, cattura dello schermo più affidabile, aggiunta del supporto della tastiera, insomma stanno facendo davvero tante belle cose. Non vedo l'ora di metterci le mani sulla versione finale di Cosmic Day, perché mi sta piacendo un casino. Voi lo utilizzerete? Io ve lo dico già da mo', io un appena esce Cosmic in forma stabile, io piago tutte quante le distribuzioni, mi butto là sopra e non installo più nessun altro distro. Giuro, lo prometto, finisce la mia vita da utente che fa distro hopping. Diventerò un utente affezionato di PopOS e di Cosmic. Ci credete? Io ci credo, ci credo in quello che sto dicendo, anzi, lo metto per iscritto. Se non mantengo la promessa, mi fulminerà un fulmine. No, non lo dico perché potresti che... c'è maltempo, adesso sta piovendo, quindi è meglio che non lo dico. Non si sa mai. E cambiamo argomento e passiamo ad OpenSUSE, perché è stato fatto un annuncio da parte del team di OpenSUSE. OpenSUSE Factory adesso ha build riproducibile bit per bit. La modifica è stata introdotta lo scorso mese, nel mese di marzo. In queste settimane gli sviluppatori hanno operato gli opportuni controlli del caso sulla distro per rodare il sistema. Ci vorrà ancora un po' di tempo per la verifica completa dei pacchetti. Dalle prime indiscrezioni, quasi, anzi, oltre il 95% dei pacchetti sono adesso riproducibili bit per bit. Ed è una cosa buona, interessante, perché questa metodologia consente di avere una distro più sicura, ed è stato utile adesso nel caso della compromissione di XZ. Anche non ve ne ho parlato sulle pagine del blog, ma anche Fedora sta pianificando una cosa del genere, di rendere una distribuzione riproducibile bit per bit. Maggiori dettagli delle metodologie del bit riproducibili bit per bit, poi magari vi lascio il link di Wikipedia, andate a approfondire voi. Infine, l'ultima notizia di questa settimana riguarda il rilascio imminente di Ubuntu 24.04 LTS, che verrà rilasciato la prossima settimana, che però sì, non ho resistito, ho provato a installare, così come potete vedere se mi seguite su YouTube, vi sto parlando da Ubuntu 24.04, l'ho installata su macchina reale e ci ho fatto un video con una reazione a caldo a Ubuntu 24.04 LTS, anche se la versione beta ormai in sviluppo, il giorno 25 verrà rilasciata la versione stabile, quindi manca davvero una settimana, quindi non ci sono aggiunte di programmi e quant'altro, ormai è tutto definito. E vi dirò che mi sta piacendo un casino questo Ubuntu. Ho scritto anche, probabilmente questa versione di Ubuntu 24.04 LTS verrà ricordata come una delle migliori Ubuntu di sempre. Io ci credo in questa cosa, perché complice il kernel Linux che è aggiornato e con i driver e quant'altro che offrono migliorie in termini di velocità e quant'altro, complice Gnome 46 che è maturato in termini di stabilità e quant'altro, complice le estensioni che comprendono Ubuntu Desktop, che ormai offrono un ambiente rodato, collaudato, semplice e facile da utilizzare. Adesso addirittura è stato aggiunto anche il supporto al tiling delle finestre, ai quarti di finestra, che mancava, e quindi anche quest'altra cosa che hanno introdotto e hanno fatto bene. Due tiratine di orecchie che mi sento di fare a Ubuntu 24.04 LTS riguardo l'installer grafico nuovo, che non è all'altezza, diciamo, cioè del vecchio installer, ma non è nemmeno all'altezza di Calamares. Io avrei preferito che Canonical contribuisse allo sviluppo di Calamares e lo integrasse all'interno della distribuzione. Però sapete bene come funziona con Linux, si forca tutto, si reinventa sempre la ruota. È una cosa buona di Linux questa cosa, perché crea attività, però è una cosa che onestamente a lungo andare mi sta dando un po' fastidio, perché è anche uno dei punti a sfavore di Linux, del software libero open source in generale, perché si tende a perdere tempo reinventando la ruota in alcuni casi che non è necessario. Sì, cioè ci sono delle criticità, ben venga reinventare la ruota per migliorare, però se c'è qualcosa che funziona già bene si può contribuire a quello. Canonical poteva contribuire a Calamares, ma non è stato fatto. L'altra tiratina d'orecchie riguarda la mancanza di un'applicazione preinstallata per la gestione dei pacchetti in formato DEB. Quindi su Ubuntu 24.04 LTS, se vi scaricate il pacchetto DEB di Google Chrome, o che ne so, vi scaricate il pacchetto DEB del driver della vostra stampante Brother, come nel mio caso, e lo volete installare facendoci doppio clic, non ce lo potete fare. Dovete passare dal terminale, installare dal terminale, oppure dovete installare un applicativo per poter gestire in maniera grafica i pacchetti in formato DEB. Forse l'hanno fatto per aumentare la sicurezza della distro, in modo tale da installare pacchetti DEB porcate e quant'altro sulla distro, non lo so. Fatto sta che comunque installare applicazioni come Chrome e altri browser web è una cosa che normalmente tutti quanti facciamo su Linux, e che molti utenti alle prime armi si aspettano di poter fare in maniera semplice, perché ti installi Linux e io voglio Chrome, perché su Windows utilizzo Chrome, e come faccio? Non ho preinstallato nessuna cosa per gestire, e vanno nel pallone e inizio a dire che è sta schifezza. Canonica, ci mettevi una preinstallato GDB, ci mettevi, che ne so, Eddy, che è un programma fantastico nato su Elementary OS, come un applicativo che faceva parte dei progetti sviluppati dalla comunità per Elementary OS, che poi è stato adottato da Pop OS, che è stato integrato come applicazione predefinita per l'installazione di pacchetti in dev. Potevano fare una cosa del genere. Mettivi anche tu Canonical su Ubuntu Eddy, se non volevi utilizzare GDB, che è un po' vecchiotto graficamente parlando. Vabbè, ma a parte questo, vi ho detto, la trovo davvero una buona distribuzione, davvero ben fatto Canonical. Poi mi riservo il diritto di smentirmi al primo bug che troverò che mi farà collassare il sistema. Però per adesso mi sta piacendo, è stabile, non ho trovato bug durante l'utilizzo. E vabbè, con questa ultima notizia si conclude qui questa 178esima puntata del podcast di Marcos Box. Io come sempre vi invito a seguirmi sui social, Facebook, X, YouTube, le principali piattaforme di podcasting, mi trovate sul mio profilo LinkedIn personale, mi trovate su Mastodon, ma soprattutto mi trovate su Telegram, dove c'è un canale dedicato alle notizie di Marcos Box che potete utilizzare a modi feed reader per stare sempre sintonizzati sulle ultime notizie. Trovate la community Telegram, dove potete commentare le notizie e non solo, potete parlare di qualsiasi cosa, cioè il cazzeggio libero. E viene trovato il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei miei link affiliazione, il link affiliazione di Marcos Box che trovate anche pubblicato sulle pagine del sito, sarebbe marcosbox-21 se volete metterlo manualmente. Infine vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN, che e il servizio VPN che ormai utilizzo da diverso tempo. Qui sotto vi lascio il link all'offerta del momento. E vi invito nuovamente a seguirmi sulla pagina YouTube, quello del pacco. Fatemi arrivare a 1000 iscritti, realizzate questo sogno di questo piccolo pinguino. Piccolo. Pinguino, perché sono piccolo. Per farmi guadagnare un po' più di visibilità sulla piattaforma. Dai, ce la possiamo fare, manca poco ormai ai miei iscritti, datemi una mano. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci rivediamo la prossima settimana, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box e ci sentiamo sulle pagine del blog, ci leggiamo. Ciao ciao!